fratelli, possiamo solo andare avanti. Questo messaggio di incoraggiamento per tutti noi che oggi a volte abbiamo battaglie e ci sentiamo sotto pressione e non sappiamo cosa fare perché sembra che non può andare né a destra né a sinistra. Cosa facciamo in questi momenti di guerre, di crisi finanziaria, di malattie? E il mondo sta crollando. Allora, fratelli, possiamo solo andare avanti. Questo è il titolo del messaggio.
Grazie, Signore. Fa, Signore, che questo messaggio sia incoraggiante per i fratelli, che sia una luce nelle tenebre, che sia fortificante, Signore. E per via che diamo questi messaggi che sono controcorrente, Signore, che danno gloria a Dio, aiutano i fratelli, che il diavolo ci odia e ci combatte. Signore Gesù, benedici questo messaggio. Amen. Allora, io ho chiamato questo messaggio, fratelli, possiamo solo andare avanti. E vediamo che l'ora è tarda e tutto quello che gli anticristi stanno facendo lo vediamo. E allora dobbiamo chiedere direzione al nostro, non al GPS, al nostro Spirito Santo. Il Signore ci ha detto varie volte di proseguire e fare del nostro meglio, di non preoccuparsi che tutto va storto intorno, ma nello Spirito va bene. In base alla parola di Dio e tutte le promesse che Dio ci ha dato nella Bibbia, è chiaro che i veri vincitori siamo noi. E non ha importanza quanto caos artificiale il nemico crea, cioè ad hoc, su misura, ovviamente, perché tutto il caos che avvertiamo intorno, in Europa, in Italia, nel nostro paese, nei vostri paesi, in Europa, è tutto creato per uno scopo, che il diavolo presenti il dittatore finale, l'anticristo. Quindi tutti i caos che avvertite da tutte le parti, lo vedete in televisione, lo vedete sui giornali, lo vedete quando uscite di casa, che le cose ormai sembrano surreali, è perché sta per entrare in scena l'anticristo. L'anticristo si presenterà come un grande politico, il salvatore dell'umanità. Quindi ha bisogno di caos e di confusione per poter portare la salvezza satanica, la salvezza del diavolo. Però sarà solo una finta di salvare il mondo dai suoi mali, mali che lui stesso, lui, l'anticristo e il diavolo, stanno proprio adesso creando. Non devo farvi la lista, no? Le malattie, no. Il lockdown,
chiaro, sì.
Le guerre di qua e di là. Il maligno ha bisogno del più possibile di cosa? Cos'è che ha bisogno il diavolo più di tutto? Disordine, disperazione, guerre, così che potrà presentare le sue geniali risposte, come l'uovo di Colombo. Io credo che il nemico ritirerà alcuni dei suoi mali che lui ha creato per dimostrare al mondo narcotizzato, mondo attaccato alla flebo della TV, che realmente l'anticristo mantiene quello che promette. Quando l'anticristo arriverà e le cose miglioreranno.
Ah, porterà soluzioni.
Le guerre finiranno, per una parentesi di tempo, finché riprende potere. E tutto migliorerà, porterà soluzioni finanziarie, il lavoro, le pensioni. È stato Mussolini in Italia che ha istituito le pensioni e la tredicesima e tanti benefici per i lavoratori, e per questo che lo adoravano. E allora cosa farà il diavolo, l'anticristo? Ritirerà i suoi mali che ha creato per dimostrare che dice la verità, che ha veramente sta portando le cose giuste, le cose, e il mondo lo applaudirà, il mondo, lui metterà in pratica le sue promesse all'inizio, come ha fatto Hitler, come ha fatto Mussolini, hanno mantenuto le promesse, per questo che li adoravano. Cioè, vi ricordate di questo? Nel ventennio, avete letto, studiato, cioè non è che vade vivi a quei tempi?
No.
Ma questi dittatori, Adolfo e Benito, misero in piedi le loro rispettive nazioni. Tutti li osannavano, si offrivano di seguirli nelle loro guerre e seguirli anche all'inferno. E l'inferno fu, infatti, e fu proprio inferno. E ora mi aspetto che dopo quei, io richiamo due esperimenti del secolo scorso, due esperimenti del nazifascismo, Italia e Germania, il terzo sarà finale. Arriva il terzo esperimento, fratelli. I primi due esperimenti fu il nazismo e il fascismo. Il terzo esperimento sarà il diavolo incarnato nell'anticristo stesso. Come Dio ci ha avvertiti. Per i fratellini nuovi, ecco, voglio leggere un paio di scritture su questo punto. Angelina, ti ho dato la lista delle
sì,
scritture. Mi
sì,
aiuti?
Ce l'ho. Sì.
La prima cos'è? Primo Giovanni 2.
Primo Giovanni 2, 18.
Ecco, questo sto parlando di come sorgerà l'anticristo. Allora, i fratelli veterani qui, queste scritture le avete già magari anche memorizzate, e quindi devo sempre riferirmi ai fratelli nuovi, va bene? Primo Giovanni 2, 18.
Figlioletti, è l'ultima ora. E come avete udito che l'anticristo deve venire, fin da ora sono sorti molti anticristi, onde conosciamo che è l'ultima ora.
Ecco, questa profezia di 2000 anni fa parlava di adesso.
Primo Giovanni 2, 18.
Ecco, quindi tutto in parabola, tante cose in parabola nella Bibbia, bisogna saperle collocare dove. Gesù diceva, ho visto Satana che cadeva dal cielo, ha detto 2000 anni fa. Satana non è ancora caduto.
Come lo ha visto?
Lo ha visto proiettato profeticamente in quello che sarebbe avvenuto, come Daniele vedeva, per esempio,
una visione.
Medio Persia conquistava Babilonia dove lui era.
Vedeva il futuro.
Quindi qui si proietta. Seconda Tessalonicesi 2,4, per favore, ce l'hai lì, no?
Sì, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Secondo Tessalonicesi 2,4.
Quindi, capito, i fratelli che hanno fatto il corso biblico, queste cose le avete memorizzate. Beh, pazienza, qui ci sono in continuazione, sono fratelli nuovi che arrivano, che si imbattono in noi, quindi dobbiamo rinfrescare i punti principali. Quindi, fratelli veterani, un po' di pazienza, per favore, va bene? Però un piccolo rinfresco non fa male, no?
No, aiuto.
Ecco. E allora, lo scopo qual è di tutto questo caos? Che arriva uno che ha le risposte giuste. Qual era il caos in Germania? Ha perso la prima guerra mondiale, i soldi non valevano niente, la gente si picchiava nelle strade, i comunisti stanno prendendo il potere, e questo, quell'altro, e la polizia a cavallo caricava i manifestanti. Sorge un Adolfo Hitler. E aveva tutte le risposte giuste, virgolette. E allora cosa succede adesso? Un caos incredibile, che tutti ce l'hanno le tasche piene. Lockdown, eccetera, guerra, arriverà un politico che ha tutte le risposte giuste. E allora, quando vedranno che questo qua, le cose che dice funzionano con il potere del diavolo, del dragone, Apocalisse 13, e allora dice, funziona quello che dice, uè, questo qua, ascoltiamolo. E loro comincia a dargli il potere, sempre più potere, alla fine questo che prende il potere mondiale. Fino al punto di sedersi sul Tempio di Dio, dice, secondo il Tessalonicesi 2,4, mostrandosi, proclamando se stesso
che è
Dio. Il mondo ateizzato, agnosticizzato, che crede nel niente, dirà, ma insomma, se proprio devono credere un Dio, questo va bene, c'è da mangiare, c'è da pane e pesci, finti, falsi, ma ce li dà, e diventa Dio. Un po' come Stalin, promette tutto, poi quando siede sul trono ti metti i piedi sulla capocchia. Insomma, l'anticristo sarà osannato come il salvatore politico di tutti i mali del mondo. E il povero mondo senza Dio poco capirà che l'anticristo farà solo finta di togliere alcuni dei mali che lui stesso ha causato. Non è difficile per il diavolo fare miracoli e guarire gli ammalati. Toglie la sua malattia, virgolette, l'ha guarito. Non è difficile soluzionare i problemi del mondo. È lui che li ha portati. Se li riprende indietro, ha risolto tutto, non è che ha risolto tutto, si è ripreso un po' del male che ha messo. Però cosa fa? Toglie questi mali al mondo, che poi lo osanneranno, ma solamente per dare al mondo un inferno più grande. Okay? Lo scopo del diavolo è portare tutti all'inferno, non dimenticate questo. Questo è lo scopo finale, per questo che dobbiamo sgridarlo in continuazione, sgridarlo sempre, lodare il Signore, perché quando lodi il Signore cosa fa? Il diavolo se ne va. E allora Anticristo sarà appoggiato dal suo acolito religioso, per intenderci, sai, quel tizio della Pachamama lì, capito chi è? Anche lui ha acclamato come salvatore religioso del mondo ateo, parlerà la lingua degli atei, la parla già lui o chi dopo di lui. E farà apparire che tutti quanti si uniscono in una religione mondiale, quindi la pace religiosa. E anche le religioni più disparate del mondo, tutti in modo ugualitario, tutti uguali, compresi i loro cosiddetti dei, insomma una par condicio, che a livello religioso. Finalmente dirà il mondo, uguaglianza religiosa per Bacco, questa sì che è parità. E allora finalmente Dio sarà Dio, Cristo, lo Spirito Santo, saranno alla pari della Pachamama, eguaglianza divina. Ci siamo, ragazzi, roba da fare ballare Marx e Engels nelle tombe. Dice, uguaglianza marxista! Capito? Arriva, ragazzi, arriva. Quindi, fratelli, non importa quanto il mondo si fa più buio, non importa, perché la vera Chiesa, la sposa di Cristo che speriamo di essere dentro, è chiamata a seguire Gesù. Non vi preoccupate quanto il mondo si sta facendo più buio. Alzare gli occhi, fratelli. Non guardate le siringate, il lockdown. C'è sempre una via di uscita, 1 Corinzi 10:13. Me la cerchi, per favore?
Sì.
Quindi siamo chiamati a seguire Gesù, siamo chiamati a seguire la sua luce.
1 Corinzi 10:13. Nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana, però Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscirne, affinché la possiate sopportare. 1 Corinzi 10:13.
E allora cosa voglio dire? Non importa quanto il mondo si fa più buio, il Signore sempre provvederà una via di uscita.
Grazie Gesù.
Uno chiederà ai martiri che via hanno trovato di uscita, il cielo.
Ma sono usciti anche loro.
Hanno trovato la via più bella.
Sì.
Dice, ma però, insomma, sai, i chiodi, frate Giuseppe, fanno male. È logico.
Sì, sì.
Però
sì.
È meglio i chiodi di Gesù che non le benedizioni del diavolo all'inferno.
Amen.
Ci siamo?
Sì.
Perché i martiri entravano nell'arena dove c'erano i leoni cantando. Perché occupavano la mente con i canti di lode e non con la paura del diavolo e morivano cantando. Va bene, uno nell'ospedale pieno di siringa, di tubi, controtubi per 3 anni, rosicchiato dei cancri, quello soffre di più di uno che va avanti ai leoni. Frate Giuseppe, come sei macabro. Ma è così la storia. È così. Noi stiamo qua a lamentarsi, ragazzi. Qui siamo in battaglia, va bene? Qui ci sono. Le bombe esplodono, il nemico spara e noi avanziamo. E se ci becchiamo una pallottola? E ci siamo. E se ci becchiamo una cannonata? E allora non devi preoccuparti, guarda. Quando va bene, lì veramente non devi preoccuparti. E allora, avanti nel buio, sempre seguire Gesù, occhi sul Signore, non sulla religione. E allora, camminando nella sua luce e non nelle tenebre, e quando? Quando fare questo? Quando è facile e quando è difficile? Quando veniamo applauditi e quando veniamo perseguitati? La Chiesa fedele è fedele. Chiesa fedele è fedele. Potrà cadere in una fossa. Io sono specializzato, io da una fossa all'altra. La mia crescita in Gesù è andata di fossa in fossa, perché la mia vita è stata un arrampicarmi fuori dalle fosse. Avanti per Gesù, avanti per Gesù, avanti per Gesù. Altro che il grande fratello Giuseppe, caro mio, qui non c'è nessuno grande, qui ce n'è solo uno che si può dire che è grande. E allora la Chiesa fedele può cascare in qualunque fossa, ma la Chiesa fedele afferra sempre la mano tesa di Gesù e ne esce.
Amen.
I mormoratori mormorano quando tutto va bene. La sposa di Cristo lo ama e lo loda anche quando tutto andasse male.
Amen.
Gloria al Signore. La Chiesa secolare, sa quella della domenica mattina alle panche, spera e confida nei governi atei, l'8 per mille, il 7, il 6, almeno il 5, il 4, 3, 2, 1, qualcosa, qualche briciola. Ma la Chiesa sposa di Cristo spera e crede e confida e continua nel Signore. Secondo Timoteo 1,12.
E anche per questo motivo che soffro queste cose, ma non me ne vergogno, perché so in chi ho creduto e sono convinto che egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Secondo Timoteo 1,12.
So in chi ho creduto. Non credere nel mondo, fratello. Credi nel Signore, ma non credere nel mondo. Il mondo è di sopportarlo, il mondo. E allora la domanda è, come dice Paolo, egli ha il potere di custodire il mio deposito fino a quel giorno. Domanda è, abbiamo depositato il nostro tutto in Cristo? Oppure in qualche banca, o in qualche proprietà, in qualche casa? Per la gioia degli eredi e degli avvocati che saranno lì a battagliarsi. Abbiamo depositato tutto in Cristo, il nostro spirito, come sarà il nostro cuore, la nostra mente, la nostra anima. Abbiamo depositato le nostre ricchezze nella banca del cielo. Quale ricchezza? Ricchezza della fede, ricchezza dell'amore, della fiducia, della speranza, tutto in Cristo. O stiamo sperando nel mondo? Preghiamo che dopo il Draghi viene un draghino più piccolino, un Draghi un pochettino così. Un po' uno che non gli spuntano i denti del vampiro, uno un pochettino che almeno un'apparenza, capito? Io spero che le banche si pentano e cominciano a ridarci i soldi che ci hanno turlupinato. Aspetta e spera, chi di speranza vive muore disperato se speri in queste cose. Disperato o sparato, dipende, adesso vengo anche qua. Tutti che sperano nel mondo affondano col mondo, come è sempre avvenuto. Avvenuto, provato e dimostrato. Speri nel mondo, affondi col mondo, basta. Ma se confidiamo nel Signore, siamo vittoriosi anche attraverso la morte. Perché la Chiesa fedele va avanti. E allora, fratelli, non guardiamo a destra, non guardiamo a sinistra, ma solo avanti. Perché avanti è la nostra guida, avanti c'è quello che ci ha salvato, avanti da noi, davanti a tutti noi. È uno spirito che solo se ci credi lo vedi, solo se ci credi lo senti, solo se ubbidisci alla parola lui è presente. Perché Gesù è sempre davanti di noi, sempre. Io sono con voi sino alla fine del mondo, Matteo 28, 20. Io sono con voi sino alla fine. È lui il capitano, lo skipper, è lui che genera la nostra fede. E allora cosa facciamo se gli altri non seguono?
Noi
Noi
proseguiamo.
proseguiamo. E se gli altri mormorano? Mormorano, noi
Noi lodiamo.
lodiamo. E se cosa facciamo se quando gli altri ci scoraggiano? Noi
Noi
li
li ignoriamo.
ignoriamo. E che fare quando su internet e anche senza internet ci maledicono? Noi
Noi
benediciamo e
benediciamo e passiamo
passiamo
oltre.
oltre. Grazie Angela per il tuo grossetto sottolineatura. Loro, la gente confida nel mondo, noi
Noi solo
solamente
in
in
Dio.
Dio.
Amen. Confidiamo in Dio.
Alleluia.
Sì.
Alleluia. Io a questo punto ce la facevo, non ho più resistito, ho sentito che Gesù cominciava a uscire. Ho ricevuto una profezia di Gesù e allora ragazzi io ve la passo
Sì, grazie,
e io
Signore.
prego che sia unta ragazzi perché io
Amen.
sono buona nulla qua, però io esplodo se ogni tanto se non metto giù quello che sento che viene dal Signore. Ricordatevi che ogni fratello, ogni sorella in base alla parola, Atti 2, 17 a 19, ciascuno di noi è un profeta solamente se si esercita. E infatti i fratelli ci mandano profezie, ci mandano bellissime, bellissime.
Sì.
Qui oggi non c'è più il profeta, il grande Elia, no, no, no. Il profeta adesso è lo Spirito Santo e che vuol parlare attraverso di tutti noi.
Amen.
E qui c'è un messaggio che ho sentito di Gesù. Grazie, Signor Angelo, mi aiuti con le scritture, per favore.
Sì, amen.
Gesù dice, è un messaggio molto incoraggiante e anche di avvertimento, dice: Signore, voi amati figli, non guardate al mondo che sprofonda, voi andate avanti. Seguitemi e andate avanti nella fede, avanti con la bandiera sventolando del mio Vangelo per i perduti. Ciascuno di voi avete un mondo da vincere, il mondo intorno a voi, che comprende tutti che vi vorranno ascoltare. Quello è il mondo che dovete vincere, sempre ricordando il mio insegnamento.
Matteo 10, 5 e 6. Queste istruzioni: non andate tra i pagani e non entrate in nessuna città dei samaritani, ma andate piuttosto verso le pecore perdute della casa di Israele. Matteo 10, 5 e 6.
Sale a me il lamento dei miei figli che si crucciano a causa di quelli che non vogliono ascoltare la loro testimonianza della mia salvezza. Il maligno ha indurito il mondo contro il mio Vangelo, compreso tanti cosiddetti credenti, per i quali il Vangelo è diventato solo uno dei tanti libri religiosi della loro collezione e non vogliono seguirmi a costo di tutto, si fermano. Questa era la stessa via della ribelle Israele.
Zaccaria 7, 11 e 12. Ma essi rifiutarono di fare attenzione, opposero una spalla ribelle e si tapparono gli orecchi per non udire. Resero il loro cuore duro come il diamante, per non ascoltare la legge e le parole che il Signore degli eserciti rivolgeva a loro per mezzo del suo spirito, per mezzo dei profeti del passato. Perciò ci fu grande indignazione da parte del Signore degli eserciti. Zaccaria 7, 11 e 12.
Io sono un Dio illimitato, ma non impazienza, come è scritto.
Zaccaria 7, 13. Così come egli, il Signore, chiamava e quelli non davano ascolto, così quelli chiameranno e io non darò ascolto, dice il Signore degli eserciti. Li disperderò fra tutte le nazioni che essi non hanno mai conosciute, e il paese rimarrà desolato dietro a loro, senza più nessuno che vi passi o vi ritorni. Essi hanno ridotto il paese di delizie in desolazione. Zaccaria 7,13.
Ecco, il mio Spirito Santo sta per essere tolto di mezzo e la porta dell'Anticristo sarà spalancata. Nessuno più per limitarlo e fermarlo, come è scritto.
Secondo Tessalonicesi 2, 7 e 8. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Secondo Tessalonicesi 2, 7 e 8.
Ma prima della mia venuta viene la tribolazione, di cui la pandemia è stata solo una visaglia, un presagio, per chi ha occhi per vedere, non molti. Non vi crucciate per chi non vi riceve, seppure andate con la mia parola. Io non insisto. Se il mio Vangelo non basta, niente potrà convincere chi ha perso il sapore. Proseguite oltre, cercate oltre per le mie pecorelle che desiderano ascoltare.
Proverbi 29:1. L'uomo che, dopo essere stato spesso ripreso, irrigidisce il collo, sarà abbattuto all'improvviso e senza rimedio. Luca 16, 29 a 31. Abramo disse: «Hanno Mosè e i profeti, ascoltino quelli». Ed egli: «No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti va a loro, si ravvedranno». Abramo rispose: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscita». Proverbi 29:1 e Luca 16, 29 a 31.
Il mondo dice: «Fermati, aspettiamo per una situazione migliore».
Ebrei 3, 7 a 19. «Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori come nel giorno della ribellione, come nel giorno della tentazione nel deserto. Verso 15. Mentre ci viene detto: oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori, come nel giorno della ribellione. E 19. A causa della loro incredulità. Ebrei 3, 7 a 19.
La mia Israele era un popolo meraviglioso, ma cominciò a guardarsi intorno e ai benefici e le libertà della carne che Satana gli offriva. Religioni facili, senza i miei sacrifici richiesti, libertà false, dottrine distorte a propria immagine, somiglianza, gusto e idolatria. La mia presente Israele cristiana sta ora andando per la stessa via e anche loro saranno preda del nemico. Ma chiamo te, la mia fedele chiesa sposa. Non essere tu come la chiesa infedele. Tu ascolta, ubbidisci alla mia parola e seguimi. Ed io, il Signore, ti condurrò per la mia via, fuori dal deserto del mondo, dove al buio brancola la chiesa dell'Israele infedele. Ma non può uscirne per via della sua disubbidienza alla voce del mio Spirito Santo, che questa chiesa disubbidiente non cerca. Eppure io sono un Dio da vicino e non da lontano. Sono nei vostri cuori, mai più lontano di una preghiera vera. Ma per il seme, quello del 30, 60, 90%, questo è già troppo chiedere. Eppure io ho insegnato.
Geremia 29, 13 e 14. Mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore. Io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore. Isaia 55, 6 e 7. Cercate il Signore mentre lo si può trovare. Invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Si converta egli al Signore che avrà pietà di lui, al nostro Dio che non si stanca di perdonare. Deuteronomio 4, 7. Qual è infatti la grande nazione alla quale la divinità sia così vicina come è vicino a noi il Signore, il nostro Dio, ogni volta che lo invochiamo? E Primo Cronache 28, verso 9. Figlio mio, riconosci il Dio di tuo padre e servilo con cuore integro e con animo volenteroso, poiché il Signore scruta tutti i cuori e penetra tutti i disegni e tutti i pensieri. Se tu lo cerchi, egli si lascerà trovare da te, ma se lo abbandoni, egli ti respingerà per sempre. Abbiamo letto Geremia 29, 13 e 14, Isaia 55, 6 e 7, Deuteronomio 4, 7 e Primo Cronache 28, verso 9.
Fine del messaggio. Gloria al Signore.
Aprirò finestre in mezzo a questo cielo che cadrà la pioggia, traboccherà di vita il tuo cuore. Tu chiamami e io ti risponderò, ti mostrerò cose grandi e cercami, sì, con tutto il tuo cuore, ho tanto da donarti, se vuoi. Non ti presentare con le mani sempre vuote, porta in quest'oggi la tua lode con ogni sincerità, e aprirò finestre in mezzo a questo cielo e cadrà la pioggia, traboccherà di vita il tuo.